SBS Italian.
Non penso che ci sia una donna che possa parlare proprio di questo aspetto, la violenza sulle donne, meglio di quanto possa fare la professoressa Luciana D'Arcangeli, che è docente Cassamarca alla Flinders University, che è coordinatrice del progetto Indelebile, che fa parte delle iniziative dell'ACIS, se non erro, e del Visual and Performance Studies of Research Group. Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, professoressa D'Arcangeli.
Ben contenta di farlo, grazie.
Allora, iniziamo parlando proprio di rendere visibile quello che è invisibile, che è un po' l'obiettivo di questo progetto sul quale stai lavorando.
Sì, allora noi stiamo guardando quelle che sono le arti visuali e performative, per cui stiamo guardando al teatro, al cinema, alla fotografia, all'arte diciamo visuale in generale, per cercare di capire come esporre il problema della violenza contro le donne che esiste in Italia e nel mondo. E questo praticamente cerchiamo di farlo in varie maniere, studiando anche come questa rappresentazione si è evoluta, per cercare di spingere ancora di più e portare a galla i numeri che sono veramente da guerra.
E ci può dare maggiori dettagli, più dettagli su quello che avete in mente di fare e di organizzare per i prossimi 2 o 3 anni?
Sì, appunto, io sono la coordinatrice, sono di Flinders qui nel South Australia, poi abbiamo la dottoressa Giorgia Lu alla Sydney, University of Sydney, la dottoressa Daniela Cavallaro di Auckland, la dottoressa Sally Hill della Victoria University of Wellington e la professoressa Claire Kennedy della Griffith University. Per cui siamo sparpagliate fra l'Australia e la Nuova Zelanda, ma il progetto non finisce con noi. In realtà è un progetto multidisciplinare che vuole abbracciare artiste, che vuole abbracciare chiunque abbia a cuore questo tema e che trovi in qualche modo una nicchia all'interno del progetto. Il progetto è di 3 anni ed è già iniziato. È iniziato la settimana scorsa, quando sabato c'è stata una rappresentazione di Passi affrettati di Dacia Maraini. Passi affrettati è un pezzo teatrale per molteplici voci, dove appunto si raccontano le vite e i fatti di alcune donne che hanno subito violenza, e sono donne diverse, che vengono da posti diversi, che parlano anche lingue diverse, ma che hanno tutte lo stesso problema, il problema della violenza. I numeri parlano da soli, si tratta di 6.788.000 donne che hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. E questo è fino al periodo di riferimento di questi dati ISTAT, che sono fino al 2014, era già enorme. Adesso, se noi andiamo a guardare i dati che colpiscono appunto le donne con la massima violenza, cioè il femminicidio, stiamo parlando di 3 morti a settimana, più di 3 morti a settimana. Questo ovviamente è l'espressione massima della violenza, ma si comincia da dati molto più, se vogliamo, leggeri. Se andiamo a vedere però anche semplicemente lo stalking, cioè la condotta caratterizzata da molestie ripetute o minacce dirette alle donne, abbiamo un 21% delle donne fra i 16 e i 70 anni che ha subito questo tipo di comportamento persecutorio da parte di un ex partner nell'arco appunto della propria vita. Stiamo parlando di 1 su 5. Sono dei numeri, e questo diciamo è la parte più leggera fra virgolette, ma sappiamo bene che lo stalking può poi finire con il femminicidio, ed è un tragitto doloroso, lungo, che insomma noi vogliamo portare in evidenza. Ecco, vogliamo far vedere, vogliamo far capire che si tratta di una vera e propria emergenza.
Per cercare di rendere visibile quello che è invisibile, abbiamo un esempio straordinario di una grande attrice che è Franca Rame, che poi ha subito anche lei stessa uno stupro. Immagino che quello che ha fatto Franca Rame in questo particolare progetto possa essere di aiuto.
Sicuramente, Franca Rame appunto ha subito un rapimento e una violenza sessuale di gruppo il 9 marzo del 73. Lei denunciò il rapimento, denunciò, come disse lei, le botte, ma non se la sentì di denunciare la violenza sessuale. Questo però non la portò soltanto a ovviamente dei grossi problemi e del gran periodo di tempo per cercare di sopravvivere a questa violenza, la portò a cercare di capire quello che le succedeva intorno parlò con delle donne e si trovò praticamente intorno questi numeri che appunto all'epoca non si vedevano, perché gli stupri venivano denunciati molto poco per tutta la serie di conseguenze che poi la donna andava a subire. Dopo lei non cercò nemmeno un sostegno psicologico, si sfogò sul teatro, si sfogò sulla scena, piano piano dando sempre più voce alle donne. E dopo qualche anno, mentre era in treno, scrisse questa sua esperienza in forma di monologo. La prima cosa che fece, ne parlò, venne scritta e stampata, pubblicata ovviamente. Dopodiché, ancora dopo qualche tempo, un giorno disse a Dario: guarda, voglio fare un pezzo mio. Chiuse uno spettacolo con appunto il suo monologo che si intitola Lo stupro. Da allora lo ha recitato spessissimo, lo ha trasportato da un testo a un altro e ha continuato a farlo, uno perché per denuncia, perché voleva che si capisse che tipo di esperienza sia lo stupro per una donna a livello emotivo, a livello personale. Il pezzo è fortissimo, possiamo equipararlo per esempio al famoso dipinto Il grido di Munch, no? È un urlo di dolore, veniva ogni volta anticipato da un prologo. Nel prologo si denunciava cosa? Si denunciava il fatto che le donne dopo lo stupro devono andare a cercare aiuto dalle istituzioni, per cui la polizia, gli ospedali, eccetera, e dopo se appunto la denuncia bisogna andare in tribunale. Ecco, la Rame quello che fece è stato di scrivere e descrivere queste esperienze dolorose, ulteriori violenze, come le descriveva lei, ulteriori stupri fatti con domande veramente non necessarie e brutali. Purtroppo posso dire che continuiamo a vederle questo tipo di domande. Le abbiamo viste durante il processo che si è svolto per lo stupro effettuato dai due carabinieri contro le due studentesse americane a Firenze, ma l'abbiamo visto proprio questa settimana sui giornali, per esempio nell'udienza per stupro nei confronti della ragazza irlandese che aveva indossato un tanga per andare a ballare. Ecco, diciamo che Franca cominciò negli anni 70, noi siamo nel 2018 e ancora alle donne viene chiesto cosa indossassero la sera o il giorno in cui hanno subito violenza, però allo stupratore non viene chiesto niente. Ecco, è un po' come dire, se faccio riferimento al famoso documentario Processo per stupro degli anni 70, dove la Tina Lagostini Bassi in tribunale disse: beh, è come se noi andassimo dal gioielliere e gli chiedessimo: ma scusi, perché lei mette i suoi gioielli così bene in vetrina? Sta invitando un ladro a derubarla? Ecco, noi questa cosa al gioielliere non la chiederemmo, perché la chiediamo alle donne?
Professoressa D'Arcangeli, ma le donne sono più sensibili anche loro? Cioè denunciano più di quanto facevano in passato il fatto di essere vittime di violenza?
Questa è una bellissima domanda. Il monologo Lo stupro di Frank Carame finisce proprio con la frase «Lo farò domani». Si tratta appunto di lei fuori dalla stazione di polizia, fuori dalla questura, che si domanda cosa la aspetta se lei fa quei passi in più per andare a denunciare. E appunto questo si ricollega al problema di cosa incontra la donna nel denunciare. E purtroppo i numeri ci dicono che le cose non sono cambiate granché. I numeri di denunce sono purtroppo abbastanza stabili, ma la percentuale di chi denuncia sappiamo che è molto bassa. E solo per la metà di chi fa comunque denuncia si avvia un'azione penale. Ecco, questo è insostenibile, questo va cambiato, ma se non si dà la sensazione alle donne che c'è un'accoglienza di queste denunce, che non è violenza in se stessa, se non si smette di scrivere sui giornali appunto cosa indossava la ragazza, cosa stava facendo, se aveva bevuto o meno, se si stava divertendo, se era troppo tardi o quant'altro, se non si smette con questo tipo di denunce sulle donne, su cosa fanno le donne per, fra virgolette, attirare la violenza. Nessuna donna vuole attirare alcun tipo di violenza su se stessa, a meno che non ci sia una malattia di fondo. Ecco, quello che noi avremo è un reato che non viene denunciato, un reato sommerso.
Ecco, parlando di date, è significativo il fatto che la Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite per la eliminazione della violenza sulle donne risale a 25 anni fa, infatti fu approvata nel 1993, ma sembra proprio che in 25 anni sia cambiato poco, anche se sono coinvolti, abbiamo parlato ora ovviamente di quello che sta succedendo in Italia, ma allargando il discorso a tutto il mondo, sembra proprio che non sia stato compiuto veramente un passo in avanti in questo campo.
Ma ecco, no, non sarei così negativa. Io direi che tanti anni di attivismo hanno portato il problema, diciamo, hanno reso il problema più visibile e hanno portato a creazione di leggi contro la violenza in 140 paesi e contro la violenza sessuale in 144. Hanno oltretutto migliorato i servizi di supporto alle donne che sopravvivono alla violenza, però sì, giustamente, come lei diceva, il livello di violenza di genere nel mondo è comunque sempre molto molto alto. Per quanto riguarda proprio i dati ONU, il 35% delle donne nel mondo hanno esperito un qualche tipo di violenza fisica o sessuale o intima da parte del partner, o comunque una violenza sessuale da parte di una persona sconosciuta in qualche momento della loro vita. E sono numeri altissimi, stiamo parlando veramente di numeri che fanno paura. Come dicevo prima, se noi guardiamo le donne, questi sono dati del 21 novembre, dal 2000 ad oggi sono 3.100 le donne uccise solo in Italia. E stiamo parlando solo delle donne che non ci sono più. Ecco, basta.
Ci sono dati raccapriccianti. Tornando al progetto Indelebile, che andrà avanti fino al 2020 con tutta una serie di conferenze, incontri in vari luoghi, in varie università. Ecco, tutto questo materiale rimarrà nell'ambito accademico oppure poi verrà divulgato e quindi verrà portato a conoscenza del grande pubblico e soprattutto delle autorità?
Ma io spero proprio di no, perché il progetto è appunto, sì, inizia da questo gruppo di italianiste di cui parlavo prima, ma si rivolge a tutti, è interdisciplinare, e anche se noi appunto abbiamo una parte che è pertinente al nostro lavoro, appunto di convegni, di ricerca, esiste, come dicevo, una parte più fruibile da parte della comunità. Abbiamo iniziato per esempio con la rappresentazione di Passi affrettati a Brisbane una settimana fa, ce ne sarà una a Wellington a febbraio e una subito dopo ad Adelaide. Poi c'è questo convegno sulla violenza, appunto si chiama con lo stesso titolo del convegno, per cui indelebile, che si terrà nel 2019 in ottobre durante la settimana della lingua. Quando verrà qui in South Australia la scrittrice Dacia Maraini, e che parlerà, spero, anche con appunto parlerà con il pubblico, cercheremo di far vedere anche un film che invita sempre le persone a venire e partecipare. E dopodiché appunto noi continueremo a scrivere e continueremo a cercare di portare a galla il problema. Cosa succederà? In realtà non lo sappiamo benissimo, nel senso che noi abbiamo un'idea e stiamo andando in quella direzione, ma siamo aperte appunto a dare il benvenuto ad artiste, a donne che invece vogliono indirizzarsi più sul punto di vista legale, che magari vogliono creare un documento di riferimento per le istituzioni. In questo senso noi non ci siamo date limiti. E c'è ovviamente la possibilità di continuare una volta, diciamo nel 2020, di chiedere ulteriori fondi magari e di continuare in questa direzione. Più siamo numerose, più forte è la nostra voce, più rendiamo visibile il problema che esiste, più riusciamo a essere utili e più questo discorso, questo progetto potrà andare avanti.
Professoressa D'Arcangeli, grazie.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.